Onorevole Scalfarotto, lei arriva in visita in Australia dopo l'Oman e Singapore con una delegazione di imprese italiane. Qual è lo scopo finale, proprio diciamo così, di questa visita?
Ma questa è la mia 25esima missione in 12 mesi. Giriamo il mondo con le nostre imprese per dimostrare che la genialità degli imprenditori italiani non è un caso, ma che noi abbiamo tante eccellenze perché il sistema produttivo italiano è eccellente. E quindi muoverci in squadra dà una dimostrazione di un sistema paese che non lavora soltanto con delle grandi individualità, ma che rappresenta un sistema produttivo solido e eccellente, appunto. E quindi abbiamo preso questa abitudine di fare missioni imprenditoriali in giro per il mondo, che servono appunto da un lato a presentare la nostra produzione, il nostro Made in Italy come parte di un sistema paese, e dall'altro, come in Australia, diciamo, queste missioni servono anche a incontrare investitori internazionali. Ci sono investitori australiani che stanno facendo investimenti importanti in Italia, soprattutto nel settore immobiliare, per esempio. E quindi evidentemente anche fare un po' il punto della situazione con chi sta rischiando dei capitali nel nostro paese per vedere appunto come l'investimento stia andando è un momento di confronto importante. E quindi siamo qui sia per promuovere il Made in Italy che per promuovere l'Italia come un luogo di attrazione per gli investimenti.
Lei ha detto che l'Italia è sempre stata considerata un paese importante e solido economicamente, ma con una zavorra, ovvero la sua instabilità politica dal punto di vista istituzionale e politico. Come sappiamo, tutte le cose croniche, sono difficilmente rimediabili. Quale potrebbe essere la ricetta per eliminare questo, diciamo così, peso?
Ma noi abbiamo avuto 64 governi in 70 anni e nonostante questo siamo una delle 7-8 economie più grandi del mondo. Come risolverla? Beh, la soluzione l'avevamo a portata di mano. Noi abbiamo fatto una riforma costituzionale che avrebbe dato un impianto istituzionale più stabile. Gli italiani non l'hanno approvata, noi naturalmente rispettiamo la decisione che è stata presa dal corpo elettorale e quindi restiamo un paese instabile. Per fortuna siamo un paese economicamente solido, con un altissimo risparmio privato, dove praticamente quasi tutte le famiglie sono proprietarie dell'appartamento nel quale vivono, con un sistema imprenditoriale, come dicevo, molto solido ed eccellente, ma che mantiene, ahinoi, una instabilità politica che vediamo anche in questo periodo. E quindi continuiamo lungo la strada precedente. Io penso che sia stata un'occasione perduta, perché se alla nostra solidità economica avessimo unito anche un impianto istituzionale più stabile non ce ne sarebbe stata per nessuno. Ma diciamo che noi italiani forse qualche volta ci piace renderci la vita un pochino più complicata e in questo caso lo abbiamo fatto.
Quali saranno i futuri rapporti commerciali e industriali tra l'Australia e l'Italia, visto che non si capisce quale sarà il destino dell'accordo di partenariato del Pacifico con l'uscita degli Stati Uniti di Trump? Quali sono le sue previsioni e in che direzione si va?
Con l'uscita degli Stati Uniti dal TPP naturalmente si apre, direi più in generale, con una politica che l'amministrazione Trump dichiara sarà una politica più protezionista e meno presente nel commercio internazionale, io penso che si apra un'importante possibilità per l'Unione Europea. Se l'Unione Europea, che è uno dei mercati più importanti, più grandi del mondo, saprà fare un passo avanti, saprà proporsi in una posizione di maggiore leadership, potrebbe essere l'occasione per l'Unione innanzitutto di recuperare una coscienza di se stessa, che ogni tanto sembra essersi persa, e in più potrebbe essere un'occasione per acquisire una leadership a livello globale. Certo, noi sappiamo che c'è la Cina, abbiamo sentito il presidente Xi Jinping a Davos difendere il commercio internazionale e la globalizzazione, quindi paradossalmente sentiamo gli Stati Uniti parlare di protezionismo e la Cina parlare di libero commercio. Ecco, io penso che in questa fase si può aprire una importante opportunità per l'Unione Europea a condizione che sappia recuperare le ragioni del proprio stare insieme e sappia anche darsi, come dire, gli obiettivi più ambiziosi di quello che ha avuto in passato. E quindi anche con l'Australia naturalmente si aprono delle prospettive. Aggiungo anche che la Brexit priverà l'Unione Europea di un paese come la Gran Bretagna, il Regno Unito, che con l'Australia ha legami antichissimi e viscerali, profondissimi. E quindi anche in questo senso io penso che l'Unione Europea, anche lì, e l'Italia dentro l'Unione Europea, possa avere un ruolo importante. Noi vediamo già, come dicevo prima, importanti investimenti australiani in Italia, importantissimi investimenti italiani in Australia. Siamo qui anche per rinsaldare un rapporto molto promettente, ma che potrebbe secondo me presentare ancora margini di grande miglioramento.
Cosa si pensa a Roma? Il TTIP è senza gli Stati Uniti, ha un futuro e il Giappone e l'Australia hanno la forza di leadership per mantenere in vita l'accordo definito da Obama.
Ma diciamo che noi guardiamo al TPP come osservatori esterni, quindi a Roma diciamo ci sono forse più preoccupazioni per il TTIP, il TTIP che era il medesimo accordo su chiave atlantica. Però mentre il TPP, quindi quello pacifico, era già arrivato a uno stadio molto avanzato, il TTIP, quello atlantico, non era neanche arrivato a quello stadio avanzato. Per cui noi guardiamo appunto allo scenario pacifico guardando con attenzione a quello che accadrà. Ripeto, in particolare vedremo quale sarà il ruolo della Cina, che naturalmente ha delle velleità di una grande potenza economica in questo momento. Però siamo più preoccupati in linea generale per il futuro del commercio internazionale che si va restringendo, con un protezionismo che oggi esplode con la linea dell'amministrazione Trump, ma che già in realtà in passato, nonostante le buone affermazioni, in realtà le misure protezionistiche aumentavano invece di diminuire. Diciamo che l'Italia resta impegnata a sostenere il libero commercio come un'opportunità di crescita e di prosperità per il pianeta. La globalizzazione ha tirato fuori dalla povertà più di 1 miliardo di persone nel mondo. Certamente non è stata gestita in modo adeguato, soprattutto nei paesi occidentali dove la classe media è stata abbandonata a se stessa, però aver fatto degli errori non significa buttare via il bambino con l'acqua sporca. E il libero commercio è una grande opportunità di crescita, di scambio, di apertura, anche di scelta per i consumatori, di abbassamento dei prezzi anche. Quindi noi dobbiamo essere più intelligenti nel fare in modo che questo processo venga gestito, ma non abbandonarlo, e l'Italia è in prima linea in questo senso.
E l'interscambio Italia-Australia è di 4-1 miliardi di euro naturalmente. Cosa fare concretamente per incrementarlo e in quali campi puntare di più?
Beh sì, abbiamo fatto nel 2015 4.1, diciamo che le esportazioni italiane sono la grandissima maggioranza, 3.6, quindi diciamo che noi abbiamo una bilancia commerciale particolarmente avvantaggiata, diciamo, particolarmente attiva con l'Australia, ma questo non ci deve stupire. L'Italia è un paese manifatturiero, l'Australia è un paese che produce soprattutto servizi e quindi ovviamente l'Australia importa merci italiane molto più di quanto non sia il contrario. Ma le possibilità sono molteplici. Io penso a tutto quello che riguarda per esempio i macchinari, penso ai macchinari per l'agricoltura, no? Qui c'è un'agricoltura molto fiorente, ma noi abbiamo, si parla non soltanto di made in Italy ma anche di made with Italy, quindi si possono fare le cose con le macchine italiane. Penso per esempio alle energie rinnovabili, dove noi abbiamo una grandissima qualità, ricerca, prodotti di estrema innovazione a livello globale, e qui potrebbero sicuramente avere un ruolo molto importante. Penso alla cooperazione anche scientifica, penso a tutto quello che riguarda la qualità, le scienze della vita, quindi tutto quanto quello che riguarda le biotecnologie, naturalmente tutto quello che riguarda l'alta tecnologia, la tecnologia avanzata, e poi naturalmente quello per cui l'Italia è famosa nel mondo, il cibo, la moda, il design, sono tutte cose che sono sicuramente di interesse per un paese importante come l'Australia.
È onorevole Scalfarotto, lei ha orecchie in Australia, parliamo anche della vicenda pomodori. Quanto questa vicenda, con la recente eliminazione di un pericoloso precedente in contenzioso anti-dumping, può influenzare i futuri rapporti commerciali italo-australiani?
Allora, noi abbiamo qualche problema con l'Australia. Abbiamo un problema appunto di barriere non tariffarie, soprattutto per quello che riguarda l'alimentazione, le carni. Abbiamo un problema appunto di anti-dumping, abbiamo un problema per esempio la tassa sulle macchine di lusso, e se lei sa che le macchine di lusso sono quasi tutte italiane, insomma Ferrari, Maserati, Lamborghini, sono cose che facciamo noi. Abbiamo un problema con le indicazioni geografiche, per cui i nostri produttori tengono che il prosciutto di Parma sia di Parma e che il prosecco venga dal Veneto. Naturalmente l'Australia è un paese con una grandissima comunità italiana che sta qui da tanti decenni e che naturalmente a un certo punto si è organizzata i propri prodotti italiani, perché oggi venire dall'Italia in Australia ci vogliono delle ore, ma c'era un tempo in cui non si poteva fare così di frequente, quindi ovviamente le comunità italiane in Australia, come in Canada, negli Stati Uniti, in Argentina, producevano i propri prodotti italiani in loco. Ma è chiaro che quando noi parliamo di indicazioni geografiche parliamo non soltanto della provenienza geografica di un bene, ma anche dei disciplinari, no? Quindi delle regole di produzione di quei prodotti. Il prosciutto di Parma si chiama così non solo perché si fa a Parma, ma perché chiunque faccia il prosciutto a Parma lo fa in un certo modo, con certe regole. Quindi questi sono un po' i problemi che abbiamo sul tappeto e che noi vorremmo risolvere con l'Australia quanto prima. Quello del dumping è un problema serio, perché sul pomodoro in scatola si è confusa quella che è la politica agricola comunitaria, quindi dell'Unione Europea, che è una politica di sostegno al reddito dei produttori, diciamo così, è stata confusa come una forma di sussidio per vendere sotto costo, e non è così, quindi sono due cose distinte e separate. Quindi i dazi che sono stati imposti secondo noi sono sbagliati, ci sono state delle decisioni recenti prese dall'autorità australiana che sono decisioni almeno parzialmente positive e che vanno in una direzione che sembra costruttiva. Speriamo che si possano eliminare questi problemi di cui ho dato illustrazione in vista di un possibile accordo di libero scambio tra l'Australia e l'Unione Europea. Quindi noi vorremmo poter fare un po' un clean sheet, no? Quindi pulire il tavolo da questi problemi che ci sono per poter iniziare una discussione su un accordo di libero scambio che possa agevolare l'aumento dei rapporti tra Unione Europea e Australia. Devo dire che abbiamo un precedente, che è quello col Canada, col quale l'Unione Europea ha da pochi mesi concluso un accordo che funziona molto bene e che ha dato delle soluzioni molto pragmatiche e molto sagge. Quindi io penso che possa essere un precedente sul quale noi potremo lavorare.
Lei ritiene che l'apertura in Australia di un desk FDI, cioè il Foreign Direct Investment, per attrarre investimenti esteri in Italia, possa essere una scelta per incrementare gli investimenti australiani o dell'area del TTIP in Italia?
Sì, è importante, lo stiamo facendo in molti paesi del mondo. Noi abbiamo cominciato, diciamo, per la prima volta nel nostro paese ad avere una strategia per l'attrazione degli investimenti esteri più organica. Prima era un po' lasciata al caso. Oggi abbiamo in piedi una strategia che comincia con la creazione di un comitato attrazione investimenti che sta a Roma e che io presiedo nella mia veste di sottosegretario al commercio estero e all'attrazione investimenti, si chiama così il mio lavoro. Quindi avere qui una presenza presso l'ICE agenzia di una persona che può essere il primo punto di contatto con gli investitori è sicuramente importante, serve a fare in modo che se appunto emergono delle occasioni per investitori australiani di portare denaro e intelligenza verso il nostro paese e quindi posti di lavoro e prosperità nel nostro paese, c'è qualcuno che immediatamente può assisterli. Lo stiamo facendo, come dicevo, nelle principali piazze internazionali. Sono stato a Singapore proprio venendo qui per lo stesso motivo, siamo stati a Londra nel mese di ottobre, siamo stati ad Abu Dhabi e a Dubai nel mese di novembre, quindi in molte capitali del mondo dove i principali centri finanziari stiamo dotando l'ICE di queste antenne anche sul mondo degli investimenti, e quindi io penso che sia un ottimo strumento, come le ho detto, in una situazione nella quale gli australiani stanno investendo in Italia comunque cifre considerevoli.
E sempre parlando di australiani, l'australiana Westfield sta investendo per aprire uno shopping center a Milano. Quanto il governo italiano guarda queste iniziative con favore e come le facilita?
Quando mi riferivo agli investimenti australiani mi riferivo proprio a questo. Un investimento di 1,4 miliardi è un investimento importante. Si prevede che in questo shopping center ci saranno 17.000 posti di lavoro a regione, quindi un investimento fondamentale. Io oggi ho incontrato il CEO di Westfield anche appunto per parlare di questa operazione, e il comitato attrazione investimenti di cui le parlavo poc'anzi serve proprio a questo, serve a fare in modo che l'investitore internazionale che arriva in Italia con un progetto così ambizioso, così grande, non si trovi in mezzo ostacoli burocratici che magari non riesce neanche a comprendere. Quindi noi che cosa facciamo? Prendiamo per mano l'investitore, lo facciamo sedere intorno a un tavolo con tutte le amministrazioni interessate, quindi tutti i ministeri, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la città metropolitana, in questo caso il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, e invece di lasciare l'investitore abbandonato a dover confrontarsi con tutti questi soggetti da solo, un investitore straniero che magari non parla la lingua, neanche comprende bene dove si è trovato, il comitato affronta tutti i problemi che sorgono man mano che sorgono, individua quale autorità governativa, locale o centrale è competente per risolverla, e si cerca di fare in modo che l'investimento arrivi a casa perché quei 17.000 posti di lavoro vengano a crearsi. Perché il rischio è che se l'investitore è abbandonato a se stesso, magari a un certo punto ritira l'investimento, va via e magari destina quell'investimento a un altro paese. Allora, poiché gli investimenti internazionali servono appunto ad attrarre ricchezza verso l'Italia, attrarre ricchezza significa creare benessere diffuso per la popolazione, il governo ha la responsabilità di rendersi attraente, cosa che fa anche attraverso il programma di riforme, quando prima le dicevo la stabilità politica. È chiaro che l'investitore internazionale si sente più sicuro se sa di investire in un paese stabile piuttosto che in un paese instabile, quindi il no al referendum è stato un problema anche per questo. Io negli ultimi tempi prima del referendum andavo in giro per il mondo a parlare con i fondi sovrani arabi, asiatici, eccetera, e mi chiedevano niente di economico, mi chiedevano solo che succede al referendum. Quindi se la riforma costituzionale è, diciamo, andata negativamente, altre riforme sono però importanti, la riforma del mercato del lavoro per esempio, che è il cosiddetto Jobs Act, no? Che è stato approvato, una riforma che ha toccato l'amministrazione fiscale, per cui l'investitore internazionale può concordare con l'amministrazione fiscale il costo in tasse dell'investimento e avere un'idea chiara del costo totale sin dall'inizio, la riforma della giustizia, la creazione di sezioni dedicate alle cause legate al business, quindi che non ci mettono più 10 anni a essere risolte, ma in un anno si arriva a sentenza. Quindi tutta una serie di questioni che sono state risolte proprio al fine di rendere l'Italia più attraente per l'investimento internazionale.
Onorevole Scalfarotto, ho letto che lei ha definito il suo mestiere il più bello che possa capitare ad un politico. Cos'ha di speciale?
Ah, guardi, noi abbiamo un gruppo di imprenditori in Italia che sono straordinari. Sono famosi per fare delle cose belle, no? Noi siamo famosi per produrre cose belle, eleganti, buone da mangiare. Ma in realtà i nostri imprenditori sono bravissimi, hanno una incredibile disciplina imprenditoriale. Non fanno solo cose belle, noi siamo quelli del bello e ben fatto. Quindi le cose sono belle, ma le facciamo bene. E lei pensi che tanta gente pensa di avere delle scarpe francesi ai piedi o degli occhiali francesi e quella scarpa o quell'occhiale è fatto in Italia, magari anche se è un marchio francese, no? Le più belle barche, i più belli yacht, le più belle navi da crociera sono fatte in Italia. Nei macchinari, anche macchinari di ultimissima generazione, nella robotica, nella meccatronica, noi siamo tra i migliori. E allora avere l'opportunità di poter andare in giro per il mondo sostenendo questi nostri imprenditori, in un certo senso vendendo la qualità e l'eccellenza che producono, è il mestiere più bello del mondo. Poi è un mestiere lontano dalle chiacchiere politiche, diciamo così. Io provengo dal settore privato, ho lavorato per tanti anni per una multinazionale americana, per una banca americana, e quindi sono un po' tornato al mio lavoro precedente. Ero un uomo di business prima e sono un uomo di business oggi. L'opportunità di essere oggi in Australia con alcune decine di aziende italiane, io penso che sia la cosa più bella che possa capitare a un politico, molto meglio che stare a discutere di alcune cose magari non particolarmente importanti che però prendono molto spazio sui giornali. Quello che facciamo noi prende molto meno spazio sui giornali, però le assicuro che crea ricchezza, benessere e fa molto meglio al paese di tante chiacchiere.
Una domanda personale: lei è il primo esponente politico apertamente gay ad assumere un incarico di governo. Qui in Australia il problema non esiste, ma in Italia le cose sono un po' diverse. Ha avuto qualche problema da parte di parlamentari del suo partito e di altri schieramenti politici?
Ma in realtà, devo dire la verità, io non ho mai avuto nessun problema, neanche io in Italia. Poi appunto, avendo lavorato per tanti anni per una multinazionale americana, ho lavorato a Londra per tanti anni, ero abituato, diciamo, a che neanche per me fosse un problema. Sono sempre stato valutato per le mie capacità o per i miei errori, mai per la mia, il fatto di avere un marito anziché una moglie, diciamo così. Però in realtà il fatto che in Italia ci sia voluto così tanto tempo, no? Perché una persona apertamente gay arrivasse in ruolo di governo, poi ce ne sono state anche altre, però non apertamente gay, diciamo. Cioè qualcuno che nonostante avesse detto di essere gay arrivasse al governo, insomma io sono il primo. E devo dire che quando si stava formando il governo Renzi e sui giornali c'erano indiscrezioni che io sarei andato al governo, ci fu un parlamentare che disse proprio direttamente: se Scalfarotto va al governo, si parlava di me alle pari opportunità, se Scalfarotto va alle pari opportunità questo governo neanche nasce, subito crisi di governo. Mi sembrò anche esagerato che io avessi, diciamo così, il potere di creare addirittura una crisi di governo, mi sembrava una cosa un po' fuori luogo. Ma io poi, guardi, cerco di avere la serenità della serietà del mio lavoro, cerco di lavorare seriamente, penso che quello che riguarda i miei concittadini e gli elettori e se faccio bene il mio mestiere oppure no. Lo faccio con una grande passione, lo faccio anche, io penso, con l'equilibrio di una persona che ha una vita personale, una vita familiare serena. Io amo profondamente il mio compagno e lo amo teneramente come ogni persona ama la propria compagna e il proprio compagno di vita, e questo mi consente poi di affrontare le difficoltà del mio lavoro di tutti i giorni essendo forte di una vita familiare solida, e credo che questo ai miei concittadini debba riguardare di più ed esclusivamente il fatto di sapere che io sono un uomo felice anche a casa, e quindi credo di essere anche un uomo più efficace nel mio lavoro.
Molto importante quanto ha detto, anche importante è le primarie che ci saranno e la fine di aprile e la scissione nel PD. Un suo suo commento.
Ma secondo me la scissione del PD è irrilevante, nel senso che credo che non porterà nessuna conseguenza. La mia opinione è che le persone che sono andate via dal PD porteranno con sé un numero di elettori insignificante. Non la considero neanche una scissione, considero solo che alcune persone sono andate via. D'altro canto abbiamo avuto questo evento al Lingotto di Torino in questi giorni, che è stato di grande successo. Il Partito Democratico è un partito con le spalle larghe e l'uscita di 4-5 dirigenti, sebbene prestigiosi, io penso non farà nessuna differenza. Io credo che sia importante che Matteo Renzi torni presto e bene alla guida del partito e poi successivamente del governo, perché proprio girando il mondo io ho visto quante aspettative e quanto rispetto il governo di Renzi ha avuto a livello internazionale. Per la prima volta l'Italia aveva una leadership di un uomo giovane con una visione anche a lungo termine, quindi con una sensazione di maggiore stabilità. Le dico questo per chiudere. Quando siamo andati a Boston con il presidente Renzi l'anno scorso a firmare un accordo con IBM, che è una delle più grandi multinazionali del mondo, Ginni Rometty, il CEO di IBM, che aveva scelto l'Italia per fare questo grande investimento di 150 milioni di dollari, disse al presidente Renzi: "We have chosen Italy because you are in the business of creating the future, as we are." E quindi sentirsi dire da una persona che gestisce una multinazionale così grande, così antica, così prestigiosa, sentirsi riconoscere che we were in the business of creating the future, credo abbia spiegato nel modo migliore perché è stato importante l'esperienza di governo Renzi e perché è importante che ricominci presto. Because we need to have a sense of where the future lies, di quali sono le opportunità che sono davanti a noi. E quindi io credo che appunto lavorerò anche personalmente in questa direzione, sostenendo Matteo Renzi sia alla segreteria del PD che poi successivamente alle elezioni.
Onorevole Scalfarotto, grazie per questa intervista, buon soggiorno in Australia, buon rientro in Italia.
Io saluto naturalmente tutti gli ascoltatori di SBS e naturalmente so che tutti amano profondamente l'Italia, quelli che sono arrivati da poco e quelli che stanno qui magari da 50 anni, ma devono sapere che anche l'Italia li ama e li tiene nel cuore. Quindi grazie per tutto quello che fate nel tenere alto il buon nome del nostro paese, anche qui Down Under.